Krefeld, Germania. Sabato 31 maggio 2003. Predicazione del fratello Ewald Frank. La stessa potenza.
Jesus has the same power.
Gesù ha la stessa potenza.
The same power.
La stessa potenza. Questo vogliamo sperimentare stasera. Non solo cantarlo e crederlo, ma cantarlo, crederlo e sperimentarlo. Anch'io do il benvenuto a ognuno di voi, specialmente a tutti quelli che oggi sono qui per la prima volta. Alzatevi in piedi, per favore. Dunque, abbiamo l'Asia che vi dà il benvenuto. Sì, guardate semplicemente a questo. Siate benvenuti in mezzo a noi nel nome del Signore. Dio vi benedica dalle ricchezze della sua grazia. Come già menzionato, siamo veramente riconoscenti a Dio e siamo felici che le persone vengono ancora chiamate, che la chiamata fuori da ogni cosa che non è in accordo con Dio e con la sua parola e che si lasciano portare in conformità con Dio e con la sua parola. Qui abbiamo un fratello da Montreal, il fratello Kofi, il quale è stato il mio interprete circa 2 anni fa. Dov'è questo fratello da Montreal? Questo è il nostro fratello da Montreal. Sì, noi abbiamo delle visite oggi da Amburgo, da Berlino, potremmo dire da tutta l'Europa. Un fratello dalla Francia, un predicatore del pieno Vangelo, può anche alzarsi in piedi. Anche lui è qui per la prima volta. Siate benvenuti nel nostro mezzo. Noi siamo così felici che il Signore chiama, non chiama soltanto semplici persone, ma anche predicatori, i quali possono predicare alle persone. Naturalmente anche questa è grazia. Io vi ho già dato anche i saluti. Tutti i fratelli dell'Africa e da mezzo mondo ci salutano. Dunque, oggi abbiamo persino sabbatisti, metodisti e battisti. E oggi abbiamo realmente una riunione internazionale e interdenominazionale. E noi ci sottomettiamo alla potente mano del Signore affinché la sua volontà sia fatta. Persino qualcuno dai francescani, sì, naturalmente con Dio ogni cosa è possibile. Noi non abbiamo nulla contro qualcuno, niente contro i cattolici né i protestanti, veramente no. L'umanità non può farci nulla, essendo nata nelle tradizioni e nella cristianità, che in realtà non ha nulla in comune con Cristo e con la parola. Tuttavia, nessuno ha bisogno di rimanere lì dove è nato in modo naturale, nelle tradizioni degli uomini. Tutti noi possiamo nascere di nuovo ad una nuova e vivente speranza. E noi abbiamo lasciato il vecchio campo e siamo lì nel regno di Dio. E dunque non alziamo lo sguardo da qualche parte, neanche su Roma, ma come abbiamo letto, noi guardiamo a Gesù, l'autore e compitore della nostra fede. Vorrei enfatizzarlo di nuovo. Non abbiamo nulla contro gli uomini, noi abbiamo soltanto qualcosa contro il sistema che riduce in schiavitù le persone, ingannandole. Se la Bibbia insegnasse che Maria nacque senza peccato tramite una generazione soprannaturale, allora io crederei persino questo. Ma quando la Bibbia parla soltanto che lo Spirito Santo adombrò Maria e il Santo nacque da lei, che sarebbe stato chiamato il Figlio di Dio, allora io devo credere in quel modo per tutta l'eternità. E quando la Chiesa dice che Maria è la madre di Dio, allora io devo dire che questo non è scritto una sola volta nella Bibbia. Questo è un dogma dichiarato nell'anno 331 nel Concilio di Efeso. E quando i dottori della Chiesa dicono che Maria fu assunta in cielo, allora dobbiamo dire che la Bibbia insegna che Gesù Cristo ascese al cielo ed egli ritornerà di nuovo. Noi dobbiamo avere questo diritto di credere come ha detto la Scrittura. Ed è persino scritto in Giovanni capitolo 3, verso 13, nessuno è salito al cielo se non il Figlio dell'uomo che è disceso dal cielo. E dopo persino continuano e dicono regina del cielo e avvocatessa e mediatrice, dimenticatelo per sempre. C'è solo un mediatore, un avvocato, c'è solo uno con il quale Dio si è incontrato con l'umanità e quello è Gesù Cristo, il nostro Signore. E la via di Dio verso noi è la nostra via verso Dio. C'è solo uno che poteva dire, io sono la via, la verità e la vita. Dunque, oggi, probabilmente, ci sono diverse cose che saranno messe sulla tavola del Signore. In primo luogo, noi ricordiamo i nostri 12 giorni del viaggio in Israele, quando stavamo presso il Mar Rosso, e la nostra guida disse che il punto più profondo è di 1500 metri e il punto meno profondo è di 300 metri. E quando si pensa che Mosè teneva il bastone sopra il mare e Dio divise il mare ed esso stava come un muro a destra e a sinistra e i figli di Israele, 600.000 uomini, senza contare le donne e i bambini, attraversarono sulla terra asciutta. Questa è una cosa gloriosa, sapere che la parola di Dio è vera. E in nessun'altra nazione sulla terra si può sperimentare ciò così da vicino come in Israele. Noi realmente guardavamo su Damasco, guardavamo su Beirut, eravamo giù al Mar Rosso e al Mar Morto e realmente abbiamo sperimentato ogni giorno la presenza di Dio. La parte più importante è naturalmente Golgota, la tomba vuota, sapere che egli è risorto. La tomba è vuota e la sua risurrezione è la garanzia per la nostra risurrezione, la sua trasformazione per la nostra trasformazione. Io vado a prepararvi un posto e verrò di nuovo e vi accoglierò affinché siate dove sono io. Dunque, abbiamo avuto la scorsa domenica a Zurigo una meravigliosa riunione. Onestamente devo ammettere, io non sono mai pienamente soddisfatto. Aspetto sempre di più, desidero che la breccia sia fatta da Dio e che la presenza di Dio sia manifestata in potenza. Circa 12 persone volevano essere battezzate e alla fine ne abbiamo battezzate 24. È semplicemente meraviglioso come Dio ha guidato. Egli è presente ancora oggi nella riunione dei santi. Egli è qui oggi per parlarci affinché possiamo lasciare le nostre proprie vie e possiamo camminare nella via di Dio che guida alla vita. Tramite il ravvedimento, tramite il battesimo dello Spirito Santo, per camminare nella via del Signore, come ci è stato mostrato in Atti capitolo 2, verso 38, e durante il tempo degli Apostoli. E la via in cui si camminò al principio, lì si deve camminare fino alla fine. E le stesse dottrine che c'erano al principio devono esserci alla fine. Fratelli e sorelle, preziosi amici, se vi diciamo oggi di avere un mandato divino per portare la sua parola in tutto il mondo, e questo in opposizione a ogni interpretazione della parola. La parola originale messa sul candelabro e ogni cosa che accade ora, osservarla alla luce della profezia e piazzarla di conseguenza. Non interpretare, ma piuttosto vedere la parola adempiuta. E dunque riconoscere che realmente abbiamo raggiunto la fine del tempo della fine, come il profeta Daniele predisse, come scritto in Apocalisse, come Paolo vide il tempo della fine nello spirito. Così ogni cosa accade ora, sulla costellazione politica, sulla costellazione religiosa, ogni cosa prende il suo posto ora, come è predetto per il tempo della fine nelle profezie della Bibbia. Persino la ferita a morte è stata guarita, e tutto il mondo si meraviglia al riguardo di come è possibile che l'unità della Chiesa sarà restaurata di nuovo. L'unità con Dio e l'unità con Gesù Cristo, il nostro Signore. Padre, tu in me e io in loro. Non il Dalai Lama che dice là, i cristiani in Berlino, i cristiani di due grandi confessioni che dovevano camminare, non i buddisti per dire qualcosa, i quali dissero con i cristiani si può venire intorno. Tuttavia Dio dovrà trattare con loro un giorno. Non preoccupatevi, anche l'orgoglio finirà, tutta l'arroganza finirà, Dio farà i conti. Tuttavia noi vediamo realmente, ed ho portato con me alcune cose prese da internet che leggerò velocemente perché non voglio perdere molto tempo con queste cose, ma solo per dirvi e mostrarvi come i governi terreni cercano il Papa, il Vaticano, come prenderà e giocherà il suo ruolo ora. Il presidente francese Jacques Chirac ha scritto al Papa: Santo Padre, dopo che l'operazione militare in Iraq è terminata, tutte le forze devono essere unite per creare pace sulla terra. E dopo egli termina con le parole: e così la Santa Sede e la Francia devono operare insieme per il dialogo, giustizia per l'umanità. Ed egli termina: Santo Padre, con ammirazione e profondo rispetto le mostro la mia fedeltà. Sì, potremmo realmente andare da una email all'altra. Il famoso Berlusconi dall'Italia, egli ha fatto un grande discorso ad Ankara dicendo: Turchia, Ucraina, la Federazione Russa devono appartenere all'Unione Europea. Ed egli scrive qui: una Europa dal Mediterraneo fino agli Urali. Tutti noi conosciamo la domanda e la risposta. Ed egli dice qui che l'Europa potrà essere un'autorità militare dopo gli Stati Uniti solo se essa sarà un'Europa unita. Tutti noi vediamo la potenza mondiale d'Europa formarsi, come predetto nella Bibbia, e così accade ora. Ed ecco giungere il terzo, che ha pure qualcosa da dire, vale a dire un uomo pure dall'Italia, ed egli scrive qui, menzionerò tutti i nomi. Egli era a Gerusalemme ed egli disse: io sono qui per una visita, per stringere i legami tra Israele e l'Unione Europea. Specialmente uno dei membri del Parlamento israeliano e Marco Pannella hanno beneficiato di quella visita per il grande progetto di unire Israele all'Unione Europea. E qui noi dobbiamo pure prestare attenzione. Dobbiamo ascoltare molto attentamente in merito a Israele. Qui dice: in futuro Israele sarà politicamente, socialmente unita insieme all'Europa. Io penso che il nostro futuro sia in Europa. Un membro del Parlamento in Gerusalemme. Ancora un paragrafo, qui è scritto: e la delegazione delle parti hanno invitato per una conferenza con il soggetto Israele nell'Unione Europea. Così, ciò è già accaduto martedì 29 maggio, vale a dire nell'hotel King David a Gerusalemme. Fratelli e sorelle, lasciatemi dire chiaramente, l'ora è avanzata. Abbiamo raggiunto la mezzanotte, e specialmente allora, quando Israele e Gerusalemme si uniranno, ora l'ultima, pure qualcosa di speciale, anche per la capitale in Europa, da Vienna, Wolfgang Schussel dichiara: l'Europa ha bisogno di una politica cristiana. Sì, l'Europa ha bisogno di una politica cristiana. Chi era là? Tutti erano là. Non solo Giscard d'Estaing, ma anche Otto d'Ausburg, tutti erano insieme e tutti lavorano insieme affinché l'originale Europa, come era al tempo di Carlo Magno, venga di nuovo avanti. Abbiamo qualcosa di nuovo dal Vaticano. Scrivono della città del Vaticano e qui dice: le radici dell'Europa sono nel cristianesimo. E dopo viene la spiegazione, come ogni cosa deve essere fatta. Tutti voi sapete che Giscard d'Estaing è l'autore della Costituzione Europea, che è stata presentata a Bruxelles. E non è stata buona, poiché il nome di Dio è stato lasciato fuori. Il cristianesimo non è dentro ciò. E così deve essere corretta e ripresentata di nuovo. Potrei leggervi molte cose. Chi conosce ciò che ho appena indicato? Persino l'ebreo Jean-Marie Lustiger, figlio di ebrei, padre e madre, ospiti nel campo di concentramento di Auschwitz, e questo giovane in quel tempo aveva 10 anni, nel 1945 scappò e andò in Francia. Ed è una grande personalità nella Chiesa Cattolica in Francia. E egli dice qui che ha preso un gruppo di 200 persone da Parigi a Vienna per dimostrare in questo modo l'unità. E lo scopo di ogni cosa è solo che ogni cosa sfoci in una mano, e quella è nel Vaticano. Tutti voi sapete, un giorno potrebbe costarmi la vita. Tuttavia deve essere detto: voi, popolo mio, uscite fuori da ogni chiesa e chiesa libera che ritorna a Roma. Uscite, ritorniamo insieme a Gerusalemme, nello spirito, nella parola e nella verità, alla proclamazione che è iniziata nel principio sul monte Sion. Tutti voi conoscete abbastanza la storia. Nell'anno 782 Carlo Magno sconfisse i Sassoni, quale ultimo baluardo che si trovava sulla sua via. Naturalmente egli prima mise a morte 4.500 persone. Dunque nell'anno 800 egli fu incoronato ad Haken. Ad Haken Carlo Magno fu incoronato, e proprio lì Giscard d'Estaing lo scorso giovedì è stato pure incoronato con l'ordine di Carlo. Tutti noi abbiamo sentito cosa è accaduto là, e sapete cosa fu gridato nell'anno 800 durante l'incoronazione dalle persone che stavano intorno? Zichail, Zichail, Heil Zich, Heil Zich. Esattamente quello che durante il Terzo Reich fu udito. Molte volte fu gridato durante l'incoronazione di Carlo Magno nel Duomo di Haken. Fratelli e sorelle, il tempo è vicino. Non è soltanto il tempo della fine, ma la fine del tempo della fine. E noi abbiamo il dovere di predicare la parola del Signore in tutta serietà e in tutta verità, senza riguardo ad alcun prezzo. La Chiesa deve essere informata da Dio attraverso la parola. In questo mondo ogni cosa è sotto la seduzione, sia nella politica, nell'economia, nella religione. Dovunque c'è seduzione. Soltanto Dio è verace, e tutti quelli che assimilano la sua parola sono penetrati dalla divina verità. E anche in merito a Israele, Dio stesso ha posto i confini. Semplicemente annotate: le tribù alle quali fu data la terra. Ezechiele capitolo 47 dal verso 21 fino a 23. E la terra non dovrà essere divisa. Gioele capitolo 3 verso 2. Dio pronuncia il giudizio sopra quelli che spartiscono la terra. E in Amos capitolo 9 verso 15 Dio pianterà di nuovo Israele sulla loro terra. Dunque abbiamo qui nella rivista Israele Oggi, Israel Today, i musulmani dicono: i giudei non hanno alcun diritto in merito a Gerusalemme. Potete immaginare quello? Esattamente 3006 anni fa Davide fu incoronato a Gerusalemme come re. I profeti erano a Gerusalemme, il nostro Signore era a Gerusalemme, gli apostoli erano a Gerusalemme. L'effusione dello Spirito Santo fu in Gerusalemme. E dunque, simili persone scrivono: i giudei non hanno alcun diritto in merito a Gerusalemme. E dunque, viene la cosa impossibile, che Allah è il governatore dell'universo. Ed io dico di nuovo: la seduzione. Ho preso da internet qualcosa in merito alla religione dell'Islam, e deve essere detto a tutto il mondo, deve essere detto perché le persone non lo sanno. Essi pensano che Elohim dei giudei sia Allah dei musulmani, e questo non è vero. Allah era il dio della luna, sposato con la dea del sole, e aveva tre figlie, e le tre figlie erano adorate a Lamecca. Ciò potete prenderlo da internet e potete leggerlo. Tuttavia, l'intero mondo è sedotto e dice Allah, Allah, egli governa sopra ogni cosa, egli non governa nulla, solo la sua dottrina che fu data da Maometto viene insegnata dappertutto. Ho chiesto al nostro fratello della Malesia che sta ad Amburgo di portarmi la Bibbia, e in ogni paese islamico la parola che nella nostra Bibbia si usa per dire Dio lì è Allah, iniziando da Genesi capitolo 1, quando dice Dio creò, lì dice Allah, il Dio della luna, e ogni predicatore in tutto il mondo dice Allah, quando predicano hanno Allah nella loro bocca, senza saperlo. Il nemico seduce il mondo intero, in un modo o nell'altro, guidandoli alla distruzione. Il tempo è giunto di credere come ha detto la Scrittura e di dare all'intero mondo una volta per tutte l'opportunità di ascoltare la vera e pura parola di Dio, di prendere la decisione chi vogliamo servire. Siamo andati pure sul Monte Carmelo e questo è pure un posto importante in Israele. Abbiamo visto la valle di Giosafat, di cui è scritto nella Sacra Scrittura, e noi ci rallegriamo che Dio darà il giusto giudizio. Non continuerà in questo modo. Dio ancora una volta scuoterà il cielo e la terra. Ancora una volta Dio mostrerà la differenza fra colui che lo serve e colui che non lo serve, e darà luce per mezzo della sua parola. Abbiamo numerosi passi della Scrittura che sono sul mio cuore. Abbiamo già udito da Isaia capitolo 43. Voi siete i miei testimoni. In Atti capitolo 1 il Signore disse a coloro che aveva mandato: voi siete i miei testimoni. Dunque, continuiamo con Paolo che testimoniò quello che aveva sperimentato in Atti capitolo 26. Noi leggiamo nel verso 15: io dissi, chi sei, Signore? E il Signore rispose, io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati e sta in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora. E dopo viene il comando che egli sarebbe andato per aprire gli occhi delle genti. Possiamo leggere direttamente nel verso seguente, verso 17 e 18, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando per aprire loro gli occhi. Non abbiamo udito in Isaia chiamando fuori quelli che sono ciechi affinché vengano alla luce, e Dio dice: essi hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non odono. Tuttavia, chi ode quello che Dio dice tramite la sua parola alle chiese, egli conferma che la parola di Dio è ancora vivente oggi e che Dio ci parla ancora oggi, che la Bibbia non è un vecchio libro, ma Dio è sempre presente e la sua parola è sempre nuova. E dunque dice qui nel verso 18, per aprire loro gli occhi affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. Santificati per la fede in me. Giovanni capitolo 17 verso 17. Santificali nella verità. La tua parola è verità. C'è solo una via che guida alla destinazione. E noi pensiamo anche in Ebrei capitolo 12, nel verso 14. Procacciate la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. La parola che è diventata grande per me è scritta in Luca capitolo 4, molto conosciuta a tutti noi, e desidero che possiate prendere questa parola come soggetto per le riunioni. Luca capitolo 4, qui dice nel verso 21, egli prese a dir loro, oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Tutti gli rendevano testimonianza e si meravigliavano delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca. E tutti gli rendevano testimonianza. Egli stava leggendo dal profeta Isaia, capitolo 61. Lo Spirito del Signore è sopra di me, poiché egli mi ha unto per predicare il Vangelo, per predicare liberazione a quelli che sono in cattività e recupero della vista ai ciechi. E dunque, quando il nostro Signore terminò di leggere, egli chiuse il libro e lo diede all'inserviente. E dopo cominciò a parlare e tutti lo stavano ascoltando. Egli fece questa enunciazione. Oggi si è adempiuta questa scrittura che voi udite. Fratelli e sorelle, dal primo capitolo del Nuovo Testamento fino all'ultimo, noi ci occupiamo dell'adempimento delle profezie della Bibbia. Matteo capitolo 1, verso 23, fu adempiuto ciò che è scritto in Isaia capitolo 7, verso 14. Una vergine concepirà e partorirà un figlio e lo chiamerà Emanuele. Da un lato la promessa, dall'altro lato l'adempimento. A tutti quelli che erano intorno poteva dire, oggi questa scrittura, la parola che Dio proferì attraverso il profeta Isaia 800 anni fa, è stata adempiuta davanti ai vostri occhi. Noi lo vediamo con i nostri occhi che questo diventa vero, ciò che Dio ha promesso. Isaia capitolo 9, verso 5, ben noto a tutti noi, poiché un fanciullo ci è nato, un figliolo ci è stato dato e l'impero riposerà sulle sue spalle. E chi legge Luca capitolo 2, verso 6 e 7, dove la parola dell'Antico Testamento divenne realtà nel Nuovo Testamento. Michea capitolo 5, verso 1. Ma da te, Betlem, Efrata, piccola per essere tra i migliaia di Giuda, da te mi uscirà colui che sarà dominatore in Israele. E dopo possiamo leggere Matteo capitolo 2, dal verso 1 fino a 6, continuamente. Oggi si è adempiuta questa scrittura davanti a voi. Continuamente adempimento e adempimento di scritture. Leggiamo nel profeta Zaccaria, capitolo 11, verso 12 e 13. Il tradimento sarebbe stato fatto per 30 pezzi d'argento. Leggiamo Matteo, capitolo 27, e possiamo dire oggi, in quel giorno, in quel tempo, quella scrittura fu adempiuta. Giuda venne e gli furono dati 30 pezzi d'argento, poiché così era scritto. In Matteo capitolo 11 troviamo un parallelo con Isaia capitolo 35, versi 5 e 6. E il Signore verrà quale Redentore. Allora i ciechi vedranno, gli zoppi cammineranno. Egli poteva gridare: oggi questa scrittura è stata adempiuta davanti a voi. Continuamente adempimento delle scritture. Isaia capitolo 53. Come un agnello menato allo scannatoio, egli non aprì la sua bocca. E dunque vediamo come egli andò al Golgota. Fu accusato, colpito, sputato, ed egli andò per me e per te. Egli prese ogni cosa, tutte le nostre colpe sopra di sé, affinché potesse essere adempiuto ciò che è scritto in Isaia capitolo 53. Per le sue lividure siamo stati guariti, affinché potesse essere adempiuto, egli ha preso sopra di sé tutte le nostre colpe, le nostre malattie, le nostre iniquità ha preso su di sé per la nostra pace, affinché potessimo avere pace con Dio, e per le sue lividure siamo stati guariti. Prendiamo il Salmo 22, un diretto salmo messianico. Inizia dal primo verso: Dio mio, perché mi hai abbandonato? E dunque prendiamo Matteo capitolo 27, dove il nostro Signore gridò sulla croce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? La vostra e la mia separazione da Dio fu posta sopra l'agnello di Dio, affinché attraverso l'agnello di Dio potessimo essere riconciliati con Dio. Il castigo fu posto sopra di lui. Si può vederlo dovunque e si può dire continuamente: oggi questa scrittura è stata adempiuta davanti ai nostri occhi. Quando Pietro predicò nel suo primo sermone, nel giorno di Pentecoste, alla fondazione della Chiesa del Nuovo Testamento, gli fu chiesto cosa significa quello che accade qui. E la risposta fu: è stato adempiuto quello che Dio promise per mezzo del profeta Gioele. Come avrebbe potuto gridare: oggi questa scrittura è stata adempiuta davanti a voi, in mezzo a voi e in voi? Voi avete parte in ciò che Dio ha promesso, poiché siete i figli della promessa e credete la parola della promessa. Cari, il tempo è giunto di diminuire le parole nelle nostre conversazioni e di dare più posto a Dio e conversare con Lui. Abbandonate tutto quello che non è necessario, ogni cosa infruttuosa, tutto ciò che non è per l'incoraggiamento. Lasciatelo, lasciate che siamo un popolo consacrato a Dio, un popolo separato, pronto a servire il Signore. Non che sia soltanto annunciato, ma che sia in pratica e nella realtà. Dunque, si può leggere questo sermone di Pietro quando egli parlò in merito a: io non lascerò che il mio santo veda la corruzione, non lascerò la sua anima in potere della morte. E potremmo annunciare che il Salmo 16, verso 9 e 10, è stato adempiuto, poiché lì è scritto: io non lascerò la sua anima in potere della morte, né che il suo corpo veda la corruzione. Neanche un po' di corruzione poteva toccare il suo corpo, perché Dio vigila sulla sua parola per portarla a compimento. Dio non dipende dalle circostanze. Dio fa sempre ciò che ha detto. Chi guarda alle circostanze avrà problemi. Noi dobbiamo guardare al Signore, come abbiamo udito nella parola, guardando a Gesù. alzate lo sguardo a Lui, Egli non delude mai alcuno. Veniamo a Lui anche oggi, ed Egli ci darà quello che noi chiediamo. Dunque, separazione, chiamata fuori, preparazione in accordo con la parola di Dio, affinché non siamo trovati come stolti al ritorno di Gesù Cristo, ma piuttosto come popolo che realmente sperimenta la preparazione fino al suggellamento con lo Spirito Santo, affinché non sia soltanto un battesimo con lo Spirito Santo, ma che la parola rivelata possa essere suggellata in noi, in modo che non sia solo annunciato, ma che in realtà possiamo uscire da ogni tradizione, fuori da ogni cosa che non è in accordo con Dio e con la Sua parola, e tramite questo dare gloria a Dio, e tramite quello essere piacevoli ai Suoi occhi. Il nostro Signore disse in quel tempo: oggi questa scrittura è stata adempiuta davanti agli occhi vostri. Se andiamo di nuovo in Matteo, capitolo 11, lì il nostro Signore disse di Giovanni e del suo ministero e indicò che tramite quello era stato adempiuto quello che il profeta aveva detto. Io posso leggervelo, Matteo capitolo 11, dal verso 9. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico, è più che un profeta, più che un profeta. Tutti i profeti profetizzarono fino a Giovanni, Luca 16, 16. E dopo fu fatto un ponte dall'Antico al Nuovo Testamento, dalle promesse all'adempimento. E lasciatemi dire in confidenza, chi ascoltò in quel tempo la voce di Dio venne alle riunioni di Giovanni il Battista. Egli non andava più nelle sinagoghe, non andava più nel Tempio, egli andava là dove l'uomo mandato da Dio stava portando il messaggio di Dio, preparando la via al Signore. Così avviene oggi. Non possiamo rimanere là e là, dobbiamo uscire dappertutto. E perciò, voi popolo mio, uscite, separatevi e non toccate nulla di immondo. Voi potete tornare indietro nella storia della Chiesa. Ogni risveglio è iniziato in modo meraviglioso. È arrivato un nuovo libro, 90 anni di movimento pentecostale. Avendo letto un paio di versi, egli diceva: in questo e in questo anno siamo stati d'accordo con la dottrina della Trinità. E dunque una è la grande madre e le altre sono le sue figlie, di cui si parla in Apocalisse capitolo 17. Ma la Chiesa di Gesù Cristo non è madre e figlie, ma piuttosto padre e figli e figlie di Dio, nati di nuovo a una vivente speranza, tramite la parola e tramite lo Spirito di Dio. Dio usa sempre riunioni di preghiera che non appartengono ad alcuna denominazione. Dio fa sempre un nuovo inizio fuori dal campo, poiché così è scritto in Ebrei: usciamo fuori dal campo portando il vituperio di Cristo. Non nelle chiese in cui eravamo Dio potrebbe dare l'ultimo risveglio, non potrebbe essere lì la preparazione, secondo il modello metodista, battista, pentecostale, ma piuttosto, come è scritto in Ebrei capitolo 8, e Mosè fece ogni cosa secondo il modello mostrato a lui sul Monte Santo. Qui abbiamo il modello della Chiesa del Nuovo Testamento. Il fondamento fu posto una volta per tutte, e su questo fondamento noi edifichiamo la casa di Dio nello Spirito. Quando il fratello Rus stava leggendo la scrittura, Mosè fu fedele in tutta la casa sua e Cristo sopra la casa sua. E questa casa siamo noi. Noi siamo il corpo del Signore, membra del suo corpo, e il capo governa e dà ogni cosa, anche la vita di Dio, poiché Egli è la primizia, e noi siamo le primizie. Egli è il Figlio di Dio, e noi per grazia siamo figli e figlie di Dio. E il capo governa e dà ogni cosa, anche la vita di Dio, poiché Egli è la primizia e noi siamo le primizie. Egli è il Figlio di Dio e noi per grazia siamo figli e figlie di Dio. Non poteva Paolo, leggendo in Atti capitolo 13, dal verso 48, quando egli si volse ai gentili, le parole dal profeta Isaia, capitolo 49, verso 6. Egli dice: è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Ed anche nel Salmo 2, chiedimi, io ti darò in eredità le nazioni e in possesso l'estremità della terra. E dopo venne il momento quando l'uomo di Dio dovette dire: poiché voi rigettate la parola, allora mi volgerò ai gentili. Poiché così è scritto: farò di te la luce delle nazioni. Continuamente gli apostoli potevano proclamare: oggi questa scrittura è stata adempiuta. Fratelli e sorelle, se guardiamo nel mondo, non possiamo dire: oggi questa scrittura è stata adempiuta? Non ha Dio detto in Isaia capitolo 14 che Egli radunerà Israele da tutto il mondo, ristabilendoli nella loro terra? Non ha detto la stessa cosa in Geremia capitolo 31, dal verso 1 fino a 10? Colui che ha disperso Israele lo raccoglie. Non ha detto la stessa cosa tramite il profeta Ezechiele, dal capitolo 36 fino a 39, e dunque nel verso 24: io vi farò uscire dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi e vi ricondurrò nel vostro paese. Da circa 150 nazioni esse ritornano nella terra promessa, e dopo viene Amos ed anche Osea per mostrarci che realmente Dio si prende cura di ciò. In primo luogo Osea capitolo 6, ben conosciuto a tutti noi, una parola profetica. Osea capitolo 6 verso 2: in due giorni ci ridarà la vita, il terzo giorno ci rimetterà in piedi e noi vivremo alla sua presenza. Un giorno per il Signore sono come mille anni, e mille anni sono come un giorno. dopo 2000 anni nei quali sono stati dispersi, Dio ha riportato indietro il popolo di Israele nella terra promessa. Noi possiamo proclamare oggi, oggi è stata adempiuta questa scrittura davanti ai nostri occhi. Andiamo in Matteo capitolo 24, dove il nostro Signore dice: imparate dal fico questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Possiamo andare in Luca capitolo 21 verso 24. E Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Fratelli e sorelle, noi possiamo andare di scrittura in scrittura e possiamo proclamare: oggi questa scrittura è stata adempiuta davanti ai nostri occhi. Possiamo andare in Primo Timoteo capitolo 4, dove Paolo scrive e parla in merito al tempo della fine, come sarebbero state le persone, e possiamo leggere cosa avverrà. Primo Timoteo capitolo 4 dal verso 1. Ma lo Spirito dice espressamente che nei tempi a venire alcuni apostateranno dalla fede, dando retta a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Tutto quello che non è da Dio viene dal nemico, persino se è ben decorato. Chi si allontana dalla vera fede, della quale noi leggiamo in Giuda verso 3, combattete strenuamente per la fede che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Chi si allontana da questa fede originale è sedotto da demoni e deve essere richiamato indietro alla verità. Anche tramite la scrittura, 1 Giovanni capitolo 2, che nessuna menzogna ha niente a che fare con la verità. Giovanni capitolo 8, voi non volete ascoltare la mia parola perché non siete dalla parte della verità. Chi è dalla parte della verità ascolta le mie parole. Ritornando indietro in Giovanni 17:17, santificali nella verità. La tua parola è verità. E dunque il ponte in Matteo capitolo 16 dal verso 16-18: non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Se ascoltiamo il Signore, allora dobbiamo mischiare le cose della mente con la fede. Non possiamo continuare a pensare i nostri pensieri. Dobbiamo sottometterci a Dio e alla Sua parola affinché possiamo avere i Suoi pensieri, poiché così è scritto in Marco capitolo 12, che dobbiamo onorare Dio, dobbiamo amarlo con tutto il nostro cuore, persino con la nostra mente. Con il nostro pensiero e anche con la nostra mente. Non preoccupatevi, qui abbiamo la parola del Signore, vale a dire nell'Evangelo di Marco al capitolo 12 verso 30. Ama dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua e con tutta la forza tua. Non con metà della mente, ma con tutta la mente. Dunque, i nostri pensieri devono diventare i pensieri di Dio, e le nostre parole devono diventare le parole di Dio, e l'insegnamento della Bibbia deve diventare il nostro insegnamento. Soltanto allora Dio verrà con tutti noi. non vediamo l'adempimento in ogni cosa che non è in accordo con Dio e con la sua parola. Ciò risuona dappertutto, che tutto il mondo religioso celebra. E dov'è il Signore? Oh, lasciate che siamo seri e lasciate che riconosciamo il tempo in cui viviamo. E continuamente dirci l'un l'altro: oggi questa scrittura è stata adempiuta davanti agli occhi nostri. Nel verso 2, in 1 Timoteo capitolo 4, per via della ipocrisia di uomini che proferiranno menzogna, segnati di un marchio nella loro propria coscienza, i quali vieteranno il matrimonio e ordineranno l'astensione da cibi. Sì, questo non esiste soltanto nella Chiesa Cattolica Romana. Questo esiste anche in altri posti. Persone che vogliono essere santi e in realtà sono ipocriti. E sono trovati nella loro giustizia e non nella giustizia che viene a noi per fede. Vale a dire nella fede in Gesù Cristo, che è stato fatto per noi giustizia, santificazione e redenzione. Ma andiamo in 2 Timoteo capitolo 3, anche dal verso 1. Or sappi questo, che negli ultimi giorni verranno dei tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, disubbidienti ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza affezione naturale. Ed egli continua e continua. E sapete dove termina? Con quelli che alla fine del tempo della grazia resistono alla verità, come Dio l'ha rivelata nella sua parola. E la verità è e rimane per sempre la parola di Dio. In 2 Timoteo capitolo 3, qui leggiamo verso 7 e 8, che imparano sempre e non possono mai pervenire alla conoscenza della verità. E come Jeannè e Jambrè contrastarono a Mosè, così anche costoro contrastano alla verità. Uomini corrotti di mente, riprovati quanto alla fede. Fratelli e sorelle, preziosi amici, in questo luogo noi crediamo anche le profezie che vengono adempiute nel nostro tempo, fino alla promessa: ecco, io vi mando il profeta Elia, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. E noi possiamo gridare con la certezza del 100%: oggi questa scrittura è stata adempiuta davanti agli occhi nostri. E se il Signore sarebbe qui oggi, egli ci chiederebbe: per quale motivo siete qui riuniti? Volete vedere un profeta? Volete vedere una canna dimenata dal vento? No, io vi dico, più che un profeta, vale a dire un profeta promesso, che doveva venire alla fine del tempo della grazia, rivendicato da Dio con un mandato divino. Naturalmente si possono edificare monumenti ai profeti e decorare le loro tombe. Ieri guardavo la città natale del fratello Branham ed ho visto tutte le fotografie ed anche la pietra tombale con la bella piramide e con la bella aquila in cima alla piramide. E mi venne in mente: si possono decorare le tombe dei profeti, e a quel profeta guardano indietro, continuando a decorare. passando accanto a ciò che Dio fa attualmente in tutto il mondo, portando la parola della verità che è rivelata ad ogni popolo, lingua e nazione. Fratelli, anche qui possiamo dire, oggi questa scrittura è stata adempiuta. Dio ha promesso nel profeta Amos, nel capitolo 8, verso 11, io manderò una fame nel paese, non fame di pane o sete d'acqua, ma la fame e la sete di udire le parole dell'Eterno. Perciò non combattiamo contro le verità della Bibbia, poiché allora noi abbiamo ancora una mente corrotta, senza chiarezza in merito a Dio e alla sua parola. In realtà dovremmo soltanto parlare quando riceviamo chiarezza divina al riguardo. Non cadere nell'errore di presentare interpretazioni. Questo non abbiamo bisogno di farlo. Noi diamo il loro posto a tutti gli uomini che Dio ha chiamato, sia Giovanni il Battista, sia Pietro, Paolo o chiunque sia, e anche il fratello Branham, poiché a lui fu detto, come Giovanni il Battista fu il precursore della prima venuta di Cristo, così il messaggio che ti è stato dato sarà il precursore della seconda venuta di Cristo. Questo è diventato vero e diventa vero in tutto il mondo. E noi ringraziamo Dio poiché non abbiamo bisogno di essere insegnati da alcun uomo, di ottenere il permesso. Dio fa ogni cosa secondo la sua parola. Egli non deve chiedere a nessuno e non lo chiederà a nessuno. E chieda a Dio, ascolterà la parola di Dio. Essi sono collocati nella Sacra Scrittura e comprendono il messaggero di Dio. Il Signore è la parola che portava il messaggero di Dio e che porta ancora oggi. Il Signore è la via, la verità e la vita. Tutta la gloria appartiene a colui che disse, io sono Dio e non darò la mia gloria a un altro, né la mia gloria alle immagini scolpite. Quello è ciò che disse il Signore ed è così che rimane. Lasciate che riassumiamo quello che è stato detto oggi. Noi guardiamo intorno e vediamo come le profezie della Bibbia vengono adempiute. L'apparizione dell'antico impero romano, la quarta bestia, come scritto nel profeta Daniele, capitolo 2 e capitolo 7. E come ogni cosa viene adempiuta, ora nell'ambito politico ed economico, fino a quello che Gerusalemme sarà aggiunta. E perciò è scritto, io farò di Gerusalemme una pietra pesante per tutti i popoli. Non la striscia di Gaza, non Gerico, non il West Bank, ma la città di Gerusalemme. E Bush, il presidente degli Stati Uniti d'America, può andare con la sua roadmap nel Medio Oriente. Io vi dico già oggi, il trattato non sarà fatto con Bush in America in merito a Gerusalemme, ma piuttosto, come dice la Sacra Scrittura molto chiaramente, Roma aveva il dominio prima della venuta di Cristo. Paolo era già nato come cittadino romano e ora Roma diventa di nuovo il dominio. E questa è la potenza che governerà il mondo intero. E perciò noi udiamo del continuo in merito alla globalizzazione, in merito al governo mondiale e persino la Corte Criminale Mondiale. E quando leggiamo precisamente, in fondo è scritto Statuto Romano, Corte Criminale Mondiale. Fratelli e sorelle, noi continuamente possiamo proclamare oggi questa scrittura, questa e questa è stata adempiuta davanti agli occhi nostri. E ringraziato sia Dio che ci ha mandato un profeta per darci gli insegnamenti della Bibbia, affinché possa venire l'illuminazione per mezzo dello Spirito. Noi abbiamo bisogno della rivelazione della parola. E in conclusione, io spero di avere con me una shofar domani. Ho portato con me da Israele una piccola shofar, il corno di montone, una shofar portata da Gerusalemme per annunciare la festa, per chiamare il popolo al raduno. In Apocalisse, dico questo in chiusura, forse potremo ritornarci domani, nel libro dell'Apocalisse, la parola shofar è scritta 11 volte, nel capitolo 8, capitolo 9, capitolo 10, capitolo 11, complessivamente 11 volte. In questi capitoli, dal capitolo 8 fino al capitolo 11, verso 15. Ed ogni volta dove leggiamo tromba, nella traduzione ebraica è scritto shofar. Il corno di montone veniva suonato per chiamare il popolo al raduno, per ascoltare il messaggio che doveva essere proclamato. Dio volendo ci riferiremo a ciò domani, ma solo per dare un orientamento a quelli che probabilmente non saranno qui domani mattina, la stessa parola shofar che è scritta prima già 9 volte nel capitolo 8 e nel capitolo 9 è scritta per la 10ª volta nel capitolo 10 verso 7. Ma nei giorni della voce del 7° angelo, quando egli suonerebbe, si compirebbe il mistero di Dio, secondo che egli ha annunziato ai suoi servitori i profeti. E perciò il fratello Branham, quando citava Apocalisse capitolo 10 verso 7, egli sempre, senza eccezione, diceva ciò al plurale e non al singolare come scritto, perché il suo ministerio, quale settimo angelo dell'ultima epoca della Chiesa, non ha niente a che vedere con quello che accade con l'angelo che suona la tromba, poiché allora il mistero di Dio, singolare, il mistero di Dio si compirà. E cosa è il mistero di Dio? Cristo è il mistero di Dio rivelato. E il fratello Branham ha sempre parlato al plurale, vale a dire che i misteri sarebbero stati rivelati, vale a dire dal libro della Genesi fino al libro dell'Apocalisse. Tutti i fratelli in tutto il mondo che si riferiscono al fratello Branham dovrebbero essere corretti per riferirsi alla parola di Dio. Essi dovrebbero essere corretti per piazzare il loro ministero biblicamente, cioè laddove appartiene nell'ultima epoca della Chiesa, per riportare a Dio la Chiesa e riportarla alla sua parola, e per rivelare tutti i misteri della parola che erano nascosti. Dio ci ha dato molta grazia, ci ha dato tanta rivelazione, e come Paolo poteva testimoniare, è piaciuto a lui di rivelare il suo figliolo in me. Si può leggere in Galati: ogni cosa è grazia, ogni cosa è rivelazione. Possa questo giorno con la predicazione sminuzzata causare una tale perfezione della parola e della rivelazione in tutti noi, in modo che possiamo riconoscere di cosa si tratta, vale a dire che possiamo dire oggi questa scrittura, questa scrittura, questa scrittura è stata adempiuta davanti ai nostri occhi. Non viviamo nel giorno di ieri, ma oggi, vale a dire avendo parte in quello che Dio fa al presente, cioè quello che Egli ha promesso nella sua parola. A Lui, il Dio vivente, sia la lode, l'onore e la gloria ora e per sempre. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo così qual sono. Cantiamolo di nuovo. Mentre chiniamo i nostri capi e chiniamo i nostri occhi e apriamo i nostri cuori, mi chiedo se c'è qualcuno che vuole consacrare la sua vita a Dio, che vuole essere illuminato, che vuole essere penetrato dalla verità. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Noi abbiamo la parola profetica più ferma, che splende come una lampada in luogo scuro. Quanti hanno chiarezza in merito a Dio, in merito al battesimo, in merito alla cena del Signore, chiarezza in merito a tutte le dottrine della Bibbia tramite gli insegnamenti della parola per mezzo della rivelazione dello Spirito Santo. Quanti sono seri in merito alla loro salvezza, quanti vogliono essere pronti quando il Signore ritornerà e quando la tromba suonerà e quando i morti in Cristo risusciteranno per primi e quando noi saremo cambiati e rapiti. Cari fratelli e sorelle, preziosi amici, in primo luogo l'interiore deve essere rinnovato. Prima che il corpo possa essere rinnovato, in primo luogo l'anima deve essere rinnovata. Dio ha fatto un nuovo patto in Gesù Cristo, il nostro Signore, che disse: questo è il nuovo patto nel mio sangue. Egli sparse il suo sangue, il sangue del nuovo patto, per pagare per i nostri debiti, per perdonare i nostri peccati e per guidarci indietro a Dio. Nessuno ha bisogno di rimanere perduto, ognuno può essere salvato. È ancora il tempo della grazia, noi possiamo tuttora venire. Possa io in primo luogo chiedere: quanti vogliono consacrare la vita al Signore, proprio come siete, senza una condizione primaria, senza alcunché? Come noi abbiamo cantato, così qual sono, vengo a te. E come è scritto in Matteo capitolo 11, venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati, ed io darò riposo alle anime vostre. Questo è il momento, oggi. Oggi se udite la sua voce, oggi. Se la scrittura è stata adempiuta, venite oggi. Voi non sapete se ci sarete ancora domani. Mentre i capi sono chini, vi chiedo di alzare le vostre mani se volete essere inclusi nella preghiera. Grazie, grazie. Ovunque vi sono mani alzate, Dio vi benedica. Grazie. C'è qualche altro bisogno nel nostro mezzo? C'è qualcuno che è legato e vuole essere liberato? Alza semplicemente la mano. È tuttora scritto: chi il figliolo rende libero è veramente libero. Quanti hanno problemi di salute? Io non intendo dire problemi di vecchiaia. A questo ci arriverà ognuno presto o tardi. Io intendo dire malattie che portiamo al Signore. Alzate semplicemente le mani. Anche qui si alzano delle mani. Il Signore è realmente lo stesso. Egli è risorto. Noi siamo sicuri di quello e siamo testimoni che Egli ancora salva e guarisce oggi. Questo lo possiamo testimoniare. Questo posso testimoniare. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Cantiamo Sol Abbi Fe e poi pregheremo. Caro Signore, tu sei un Dio fedele e ancora il tempo della grazia. Noi possiamo venire stanchi ed aggravati e mettere ogni cosa davanti a te. Noi veniamo come perduti per essere salvati, come prigionieri per essere liberati, come ammalati per essere guariti. E ti ringraziamo che Isaia 61 e Luca capitolo 4 sono tuttora validi oggi. Lo Spirito del Signore riposi sopra la Chiesa, riposa sopra di noi per predicare liberazione e libertà ai prigionieri e per proclamare l'anno accettevole del Signore. Caro Salvatore, io ti ringrazio con tutto il mio cuore e con tutta l'anima per la tua presenza. Per la tua presenza, tu sei Salvatore, tu sei guaritore, tu sei liberatore. Ringraziate il Signore. Oggi La scrittura è stata adempiuta in modo meraviglioso.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Cantiamo.
Thou art,
tu sei degno.
He who wants to raise his hand can do it.
Door.